È tutta un'altra storia. Un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno e bentrovati. Allora, cari ascoltatori, questo è il nostro consueto appuntamento settimanale. Abbiate un po' di pazienza per la raucedine che ci ha colpito e cerchiamo di portare avanti questa nostra trasmissione che questa volta, lasciateci essere un po' vanitosi, è veramente interessante. L'argomento storico tra virgolette, cioè nel senso dietro le quinte della storia, come il nostro costume, è veramente di quelli interessanti. Entro subito in corpore vili, come si usa dire, insieme al mio compagno di banco Giorgio De Rossi.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno anche da parte mia, che sono Franco Iappelli. E l'argomento riguarda il mago di Hitler, che converrete che è una cosa abbastanza atipica, ma atipica. Adesso tra poco il Giorgio ci spiegherà meglio la personalità di questo personaggio. E poi da parte mia mi dilungherò un pochino sui rapporti, ecco, effettivamente tra nazismo, esoterismo e oserei dire rituali magici, che è un mondo sconosciuto ma interessantissimo e spiega, sotto certi aspetti, spiega tante cose. E la cosa particolare è che questo mago che entrò nelle grazie di Hitler era un suo coetaneo, se non sbaglio. Era, mi sembra, anche un suo compagno d'armi.
Non me lo ricordo. Comunque era nato a Vienna.
Era nato a Vienna e insomma si erano conosciuti in tempi cioè, quando Hitler dipingeva ancora le cartoline. Insomma, ecco perché. E la particolarità era che era un grande illusionista. Questo era alla pari del celebre Houdini. Houdini, che è rimasto nella storia come uno dei più grandi escatologi, era quello che si liberava dalle catene dopo essere buttato in fondo alla Senna, insomma, cose di questo genere. Questo signore, che si chiamava Erik Jan Anussen, anche se non era il suo vero nome. Il suo vero nome, se Giorgio riuscirà a pronunciarlo,
mi farà... Sì, Hershman Chaim Steinschneider.
Ecco, come non detto. Grazie dell'aiuto.
Niente, figurati.
Grazie dell'aiuto provvidenziale. Ed era di origine ebraica. La cosa paradossale, sì, era che questo singolare personaggio, che effettivamente fu singolare, era di origine ebraica. Ora, se Giorgio ci vuole illustrare brevemente la personalità di questa, cioè, singolare oserei dire tragica nello stesso tempo.
Sì, era un personaggio veramente particolare, perché era nato intanto da una relazione chiamiamola tipica di sua madre con un attore spiantato. Sua mamma invece era una donna ebrea di buona famiglia, di ottima famiglia. E però il grande amore dei suoi genitori è andato avanti quasi per sempre, fino alla morte della mamma, che morì per tubercolosi. E dopodiché lui, una volta che il padre si era sposato, se n'è andato, ha lasciato l'Austria e ha cominciato a viaggiare per il mondo, ma veramente tutto il mondo conosciuto dell'epoca è stato ovunque, e fino a cominciare a specializzarsi in questi, chiamiamoli, giochi di prestigio, ma in realtà erano qualcosa di più. Lui aveva diceva di avere delle visioni che lo resero molto vicino a Adolf Hitler e a molti gerarchi, che poi, disgraziato lui, per invidia e per rapporti di vicinanza con Hitler decisero di toglierlo di mezzo, perché
suscitò molta invidia questo rapporto, certo, questo dicevo, privilegiato con Hitler,
esatto, perché lui aveva un rapporto assolutamente privilegiato, e soprattutto qualcuno di questi gerarchi faceva parte del suo cerchio magico nelle orge a base di sesso e di droga che quello facevano
nella villa. Quello era Ernst Röhm, il capo delle SA, che era notoriamente omosessuale,
sì.
E diciamo era noto per queste orge, tant'è vero c'è quel famoso film, mi sembra La notte dei lunghi coltelli, dove c'è questa scena di queste SA
ubriache
vestite in abiti femminili e così via, che vengono trucidati tutti dalle SS,
sì, per sì, sì,
cosa.
Sì.
E Ernst Röhm, vabbè, c'era questo particolare, questa cosa, però anche altri gerarchi, per esempio l'invidia principale veniva da Rudolf Hess. Rudolf Hess, che era il delfino, il braccio destro di Hitler, mal sopportava l'influenza che Anussen aveva sul dittatore.
Sì.
Altre antipatie ce l'aveva Göring. Anche Göring non è che lo potesse vedere granché, insomma, ronzare intorno al codo. E un'antipatia dovuta a problemi, perché problemi di stampa, problemi di giornali, di concorrenza, di cosa, ce l'aveva con Joseph Goebbels, il ministro della propaganda,
sì,
quello
sì,
che poi diventerà il ministro della propaganda, perché bisogna dire che l'illusionista
Anussen,
Anussen predisse l'avvento di Hitler, la data esatta, ecco,
sì,
questo pure è il coso, prima che lui arrivasse al potere, non dico parecchi anni prima, ma abbastanza, sì, in anticipo. Quindi diciamo era un rapporto consolidato che nasceva in tempi non sospetti, e da qui c'era questa amicizia che faceva passare sopra anche al fatto che lui fosse di origine ebraica, la madre,
sì,
era ebrea, e quindi era ebreo anche lui,
sì sì, ma anche il padre, poi ora poi per matrilinearità è chiaro che contava,
sì, esatto,
più la madre, però anche il padre lo era, quindi
poi
ha fatto la prima guerra mondiale, ha fatto
una
vita da romanzo,
arruolato nell'esercito tedesco,
ha assediato la città di Zamość in Polonia, è uno di quelli che ha preso la città di Zamość in Polonia,
ma lui addirittura, la cosa per che dire, la strana nascita di questo individuo, che nacque in una cella del commissariato del quartiere,
sì,
di Ottakring a Vienna, perché la madre doveva evitare lo scandalo, lei che era di ottima famiglia ebraica ortodossa, che praticamente aveva fatto un figlio con st'attore spiantato,
sì,
eccetera.
Però lui ha preso dal lato paterno, ha preso tutta l'arte dell'imbonimento,
perché
insomma era un personaggio di spettacolo lui. E tra le varie cose che mi fanno sorridere, il fatto che lui a un certo punto ha cambiato nome, ha scelto un nome che fosse danese, chissà per quale motivo, cioè, il primo motivo è per togliersi il cognome ebreo di dosso, ovviamente, che era Chaim, era chiaramente il cognome ebreo, ma ha preso questa identità danese che poi gli è stata invece sbugiardata dai comunisti tedeschi,
sì,
che
sì,
mal
sì,
sopportavano la sua amicizia con Hitler, e che quindi hanno cominciato a volantinare dicendo: attenzione, il mago Asmussen è un ebreo, e da lì cadde in disgrazia. Poi ci sono state gli altri problemi con le SA, insomma.
Sì, sì. Comunque lui, diciamo che da giovane si costruì una grandiosa carriera, divenne ricco e famoso,
sì.
Venne assunto presso uno dei migliori teatri viennesi, l'Apollo Theater, nel gennaio del 19, e praticamente si esibiva in questi numeri di illusionismo, soprattutto la sua specialità, che questo, diciamo, dette poi origine alla sua presunta o veritiera, perché a questo punto vai a capire se aveva veramente,
certo,
delle doti paranormali o però comunque lui si specializzò in un certo senso in quello che oggi viene definito mentalismo, il mentalismo è effettivamente una capacità, potrei dire, di leggere nel pensiero, di prevedere dei meccanismi mentali molto raffinati e quindi di, come si può dire, di fare spettacolo, sì, di suscitare lo stupore per la capacità di fare previsioni, di azzeccare formule, di eventi, eccetera, e così via. Veniamo poi al discorso, cioè io adesso però, caro Giorgio, direi che questa storia, prima di appurare la fine che farà lo sventurato, secondo me bisogna parlare un pochino, visto che l'argomento ce ne offre il destro, un pochino dell'influsso che ebbe la cultura esoterica sul nazismo. In Italia se ne occupò per primo Giorgio Galli, il politologo, e scrisse un bel libro, Hitler e il nazismo magico, che ho avuto la fortuna di leggere molti anni fa. Ed è una cosa singolare, una cosa che uno non si aspetta, cioè che un movimento politico affondi le sue radici veramente in quella che è una cultura esoterica stupefacente, perché è una cultura iniziatica riservata a pochi, viene appunto detta esoterica perché è una cultura per il sé, per l'interno della propria anima, delle proprie cose, e quindi non viene comunicata all'esterno. Se venisse comunicata all'esterno, come la cultura normale, sarebbe esoterica, secondo la terminologia greca. E chi è che diffonde questa cultura esoterica? La diffondono le sette, la diffondono le società iniziatiche, che possono essere buone, possono essere cattive. Normalmente sono molto discutibili. Una società iniziatica diffusa in tutto il mondo e su cui nessuno trova da ridire se non per alcuni aspetti è per esempio la massoneria. La massoneria è una società iniziatica, nel senso che si viene cooptati. Esistono vari gradi di consapevolezza e di iniziazione, che vanno da quelli dell'apprendista, del compagno, del maestro, e poi secondo i riti, è una cosa un po' complicata e non è il caso di approfondirla qui, ma generalmente quando si parla di gradi nella massoneria si parla del rito scozzese antico e accettato.
Sai che era arrivato al massimo, scusami se ti interrompo, 33. Il 33° è il grado che per esempio aveva Edward il re, che poi abdicò.
Sì, ma
no, ma sai che no, in Italia no, è arrivato no, al 30° no, grado? No. Che è il massimo dei non... il 30° grado, sai che ce l'avevano?
No, non lo so.
Totò e Alighiero Noschese.
Ah, sì.
Pensa
sì.
Che storia. Cioè, quando è morto Totò, la massoneria ha fatto gli annunci sui giornali.
No, ma è vero.
I necrologi su... Non avrei mai immaginato che Totò fosse un massone di questo livello.
Sì. E anche ai livelli... Vabbè, Alighiero Noschese stava nella P2.
Ah, ecco.
Alighiero Noschese stava nella P2 e non si sa per quale oscuro motivo si sia poi suicidato.
Sì. È la depressione, via. Si dice, però.
Ma io lo sentii una volta in quegli anni che forse aveva fatto delle telefonate
con altre voci.
Con altre voci.
Anch'io ho saputo questa storia, ma
mi sembra incredibile, non voglio approfondirla, perché tra parentesi era un bravissimo imitatore, grande uomo di spettacolo. E parlavamo della massoneria.
Sì.
La massoneria è una grande associazione iniziatica, c'ha 20 milioni di aderenti. Per quanto riguarda prima il discorso di Edward, il re che abdicò per amore di Wally Simpson, eppure lì ci sarebbe da discutere, perché poi parleremo di una strana organizzazione iniziatica britannica che si chiama, nota, guarda, a proposito di nazismo, si chiama addirittura Alba Dorata,
Golden Dawn in inglese.
Di cui faceva parte appunto il monarca che aveva abdicato. Però lì c'è un problema, che lui ebbe il 33° grado in un certo senso dopo aver abdicato. Perché? Perché il capo della massoneria in Inghilterra è il re. Quindi il capo della massoneria è il re quando il re è maschio. Perché la massoneria inglese è una massoneria che non ammette le donne. Quando c'è la regina, ovviamente non può essere massone la regina, e quindi è il parente maschio più vicino alla regina, vicino alla casa reale. Per tanti anni il gran maestro della massoneria inglese, che poi si chiama Gran Loggia d'Inghilterra, ed è una specie di Vaticano della massoneria mondiale, è stato il duca di Kent, poi penso che adesso sia Carlo III, per una questione proprio di routine, di abitudine, di tradizione, di regola. Praticamente il re è il capo della Chiesa anglicana e il capo è il gran maestro della Gran Loggia d'Inghilterra.
Non sapevo sta cosa.
Diamo delle informazioni spicciole ai nostri ascoltatori, così, giusto per, come si può dire, per fare un po' di gossip storico. E ritorniamo al nazismo, e mi sembra, sia io che te, stavamo parlando tempo fa del ruolo che ha avuto l'associazione Thule. L'associazione Thule, che tra parentesi nasce ben prima del nazismo, se non erro. Se riesco a trovare qualcosa dei miei appunti, per esempio, sarebbe cosa buona e giusta. Ecco, la società Thule, ecco, leggo, Thule Gesellschaft in tedesco, fu un'organizzazione razzista, non solo, fortemente antisemita e populista, Volkisch, creata nel 1910 da Felix Neider. Fu così chiamata dal nome della leggendaria isola di Thule, descritta dall'esploratore greco Pitea, ritenuta dalle popolazioni tedesche loro mitica terra d'origine, e dal poeta romano Virgilio nelle Georgiche l'ultima Thule, con cui indica la fine del mondo conosciuto. Perché questa, la frase poi l'ultima Thule, diciamo, è una frase che verrà usata spesso nel corso della storia. Con cui indica la fine del mondo conosciuto. Secondo Hans Thomas Hackl, alla nascita della società il contenuto esoterico e occultistico era pressoché assente. Però diventerà presente alla caduta della monarchia tedesca il 18 agosto del 1918, venne trasferita a Monaco di Baviera su iniziativa di Rudolf Glauer. Dopo il suo trasferimento a Monaco di Baviera, la società si impegnò unicamente come forza politica antirivoluzionaria, con lo scopo di combattere sia la rivoluzione di novembre del 1918-19, quella russa ovviamente, sia lo Stato libero di Baviera, proclamato da Kurt Eisner il 7 novembre 1918 a Monaco.
E attenzione, era ebreo poi Kurt Eisner?
Tanto per scambiare, tanto per...
No, un'associazione incredibile, un'associazione razzista, antisemita, che ha fra i suoi...
dirigenti massimi.
E fra i dirigenti massimi un ebreo.
E ancor più, cioè tra gli obiettivi da combattere, c'era anche la successiva Repubblica Bavarese dei Consigli, nata dopo l'assassinio di Kurt Eisner stesso. Ora, il discorso qual è? Il discorso è che sembra che ci furono contatti con... cioè qui bisogna pensare a una triangolazione. La triangolazione è quella dei servizi dell'esercito dell'ex esercito imperiale tedesco, sì, chiamiamolo così, o che ovviamente agivano in funzione parallela a quelli che erano gli obiettivi della Thule, perché anche quelli erano anticomunisti, antispartachisti, sì, diremmo oggi, pensando al partito di Rosa Luxemburg, che in quei tempi si batteva, diciamo, un partito comunista,
diciamo, i comunisti tedeschi
si chiamavano spartachisti, sì, o la Lega di Spartaco. E quindi c'era un gran ribollire in quel momento in Germania, ribollire di spartachisti socialdemocratici che avevano le loro squadre d'azione. Sembra strano, ma noi siamo abituati a considerare l'avvento del nazismo come l'avvento di un partito che usa la violenza, costituisce le squadre d'azione, le squadre d'assalto, le SA, Sturmabteilungen, mena a destra e a sinistra, fa fuori gli avversari, eccetera. Il che è vero, il che non fa una piega, solamente la storia si è dimenticata che ogni partito in quell'epoca aveva le sue squadre d'azione. I nazisti vanno al potere perché menavano di più, questo è il succo del discorso, ma dico persino i socialdemocratici avevano le loro squadre, le loro cose, eccetera. E tra parentesi c'era la funzione che assolvevano i cosiddetti corpi franchi, poi la Lega degli elmetti d'acciaio, insomma era un fiorire di società, associazioni nazionaliste di estrema sinistra, sì, rivoluzionarie, chi guardava a Mosca, chi guardava al ritorno dell'imperatore e così via, eccetera. In questo contesto si muove Adolf Hitler. Adolf Hitler che è un, diciamolo francamente, la gente lo ignora, era uno spione del Ministero della Difesa, no? Lui venne mandato proprio a spiare e indagare sta conventicola dei matti, che erano una decina di persone, una cosa del genere, che si riuniva in una birreria e aveva dato origine a questo partito che sembrava un partito di estrema sinistra dal nome, ed era un partito, si chiamava Partito Tedesco dei Lavoratori del Reich, una cosa del genere, insomma. Lui entra, capisce che può fare carriera in quel microcosmo, così. Prende, tant'è vero, la tessera NSDAP, National Socialist, sì, Deutschland Arbeiterpartei, dei lavoratori tedeschi. Prende la tessera numero 7, non ha la tessera numero 1. Il Partito Nazionalsocialista non viene fondato da Hitler, ma viene fondato da due fratelli che hanno simpatie di estrema sinistra, mi sembra chiaro, visto anche il nome. Però cosa dà Hitler? Di Hitler gli dà un'impronta antisemita che lo caratterizza, e tra parentesi lo porta, diciamo, su posizioni di estrema destra, pur continuando a mantenere il nome, il riferimento al socialismo e così via. Allora, qui ci stanno due cose. Uno, che Hitler viene inviato dal ministero, sarebbe oggi diremmo dai servizi. Venne inviato dai servizi. Secondo, comincia una scalata, e qui secondo me entra il nazismo magico, diciamo così, sì, cioè nel senso che evidentemente l'associazione Thule, l'associazione iniziatica, comincia a puntare su questo ragazzotto, su questo reduce con i baffetti alla Hitler, baffetti alla Hitler, e il mago comincia a avere una come si può dire, un ruolo e una dimensione veramente rilevanti. Perché insegna a Hitler a convincere, insegna
l'arte della
sì. comunicazione, sì. a parlare in pubblico, a muoversi in pubblico, e costituisce buona parte del suo successo. Prego, Giorgio.
No, stavo pensando che su questo personaggio è stato fatto un film molto importante, che addirittura ha concorso agli Oscar come miglior film straniero. L'aveva fatto un regista ungherese che si chiama István Szabó, che era uno che negli anni 70 e 80 ha fatto dei film
personaggio,
molto belli.
Personaggio notevole. Ci siamo dimenticati di dire una cosa, forse la più importante, che sì, lui fa la scalata, lui sì. diventa consigliere di Hitler, e Hitler lo ricambia di simpatia, però un bel giorno
fa una brutta fine.
Fa una brutta fine, lo ritrovano in un fosso gli agenti della Gestapo. E
il corpo orrendamente mutilato, con segni di torture.
Come si può dire? Una delle ipotesi che viene formulata è che lui, nel corso delle visioni che ogni tanto affermava in pubblico di avere, tutto quanto, durante appunto una riunione del partito nazista, affermò di vedere un palazzo distrutto dalle fiamme.
Era l'incendio del Reichstag che
doveva
che successe
avvenire,
dopo tre giorni poi,
che doveva ancora avvenire, certo. successe dopo tre giorni, anche qualcuno pensò che
era veramente
un veggente, comunque era il caso di farlo fuori, visto che veggeva
era
troppo,
fastidioso, sì.
visto che era cosa, oppure era una spia, un provocatore. Poi c'era sto discorso delle gelosie con i gerarchi, sì. quindi...
E poi aveva parlato anche della fine del Reich, del Terzo Reich, che aveva detto sarebbe durato 11 anni, che è quello che effettivamente è
fu veramente profetico, ecco. Un profetico che gli costò la pelle, insomma.
Sì,
ecco.
sì. Bene, stavo pensando agli scienziati che furono mandati dalla Germania in Oriente, in Tibet, per esempio, a cercare il Sacro Graal e tutte gli elisir di lunga vita, ma magari sarà motivo di un'altra trasmissione. Adesso il tempo stringe.
Perché questa storia poi dell'esoterismo non è che si è fermata
infatti,
all'epoca
al mago di Hitler.
Tieni presente che c'è, per esempio, una corrente italiana d'estrema destra, che sono i cosiddetti evoliani.
Sì.
I cosiddetti evoliani sono praticamente, come si può dire, anche loro credono nell'esoterismo. Evola è un esoterista, è un tradizionalista, quindi sta cosa si porta avanti, secondo me, con molta... Cioè, no, a me mi fa ride, ma insomma voglio
c'è
dire...
Chi... ci ha costruito imperi sopra sta cosa,
sopra questa cosa, ecco, guarda,
sia economici che...
Stiamo parlando della massoneria, c'è gente che ci campa.
Ci sono fior di case editrici poi.
Ma poi ci stanno fior di massoneria, nel senso ce ne stanno quelle di serie A, quelle di serie B, no? L'importante sono i soldi, ma insomma
esatto.
così, eccetera. Questo è per dirti che comunque la presenza esoterica, cioè la famosa I figli del sole, no?
Certo,
dopo guerra,
certo, come no, come no.
E quindi non... Ci sarebbero da fare numerose trasmissioni sull'argomento.
Chissà che non le faremo. Io saluto gli ascoltatori.
Anch'io.
Grazie di averci seguito. Vi diamo appuntamento per la prossima settimana e vi auguriamo una buona giornata. Io sono Giorgio De Rossi.
Io sono Franco Jeppelli. Alla prossima.
A presto.